cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati all'appuntamento con Quilisma, lo spazio che la Rete 2 della Radio Svizzera dedica alla cultura e ai suoni di Medioevo e Rinascimento. Questa settimana la nostra trasmissione torna a parlare di Venezia e dei suoi splendori, splendori musicali naturalmente, ma non solo. Questa volta, grazie alla proposta fatta dall'ensemble Anonima Frottolisti nel contesto del Festival Cantar di Pietre, ci tufferemo nel Medioevo, momento nel quale ha inizio la lunga storia di Venezia, la cui premessa è in realtà la storia del ben più antico e ben più importante Patriarcato di Aquileia. Il discorso storico-musicale sviluppato nell'arco della serata, ospitata nella straordinaria cornice della chiesa di Santa Maria delle Grazie a Bellinzona, è stato molto ampio e articolato. A spiegarlo è il leader dell'Anonima Frottolisti, Massimiliano Dragoni.
Siamo partiti, diciamo, da un progetto che prevedeva così un'analisi di quella che era la musica del patriarcato, e dunque siamo partiti da Aquileia, e da Aquileia siamo passati attraverso tutto quello che è il repertorio, diciamo così, della musica sacra che conosciamo, le polifonie primitive cosiddette, e ci siamo accorti che il mondo, appunto nella metafora della taverna, era fortissimo accanto, e ci siamo accorti che quella era terra nella quale viaggiavano tantissimi interpreti della musica dell'epoca e soprattutto i compositori, e tutti si recavano poi appunto nella Repubblica di Venezia. Già nell'inizio, insomma, della storia della Repubblica di Venezia si parla spesso di musica, ci sono moltissime cronache, e ci siamo accorti appunto che accanto a quella grandissima capacità e copiosità, insomma, che riguardava la musica di così estrazione religiosa, siamo accorti che vicino c'era invece un mondo parallelo, sempre di musica colta evidentemente, che parlava di tutt'altro e soprattutto di citazioni continue a quello che era un gusto del popolare dell'epoca, un'estetica dell'epoca appunto, che ancora oggi troviamo in tante filastrocche, in tanti sistemi anche letterari, in tanta letteratura appunto. E Venezia è stato in qualche modo uno dei punti di snodo fondamentali geograficamente, anche appunto grazie alla tradizione di Aquileia, nella quale appunto ritrovare ancora oggi, grazie agli archivi che ancora contengono tantissima musica, quello che è stato un mondo appunto profano, extraliturgico, fuori dalle mura ecclesiastiche, piuttosto vicino alla taverna, per quanto di grandissimo livello di scrittura musicale, ma è lì che abbiamo scoperto, insomma, un repertorio che ci apparteneva molto, perché, diciamo così, è uno degli angoli della storia della musica che più ci interessa da sempre, proprio perché io sono contento che mi chiami leader, mi emoziona, ma in verità è un collettivo il nostro nel quale io faccio da portavoce questa sera, ma lavoriamo tutti insieme proprio per trovare ognuno un'esperienza, tant'è che uno dei nostri è anche veneto, proprio perché abbiamo una guida in qualche modo quando affrontiamo anche la questione letteraria, anche la questione proprio dei termini, che alle volte sono incomprensibili ma in verità hanno un significato molto molto profondo attraverso proprio la scrittura poetica, nella formula poetica che all'epoca era la frottola, che all'epoca era la villotta, che all'epoca era per esempio la barzelletta, lo strambotto. E grazie a un manoscritto, diciamo così, che è ancora conservato benissimo nella biblioteca di Venezia, la Marciana, appunto l'apografo marciano, scopriamo in verità una finestra incredibile su quella che è la musica dell'umanesimo, che apparteneva a tutto questo territorio, che faceva di Venezia, diciamo, il fulcro appunto anche del potere politico, ma culturale evidentemente.
Non è una
Insomma, gli inizi della storia di Venezia, visti anche attraverso la musica e passando nel vissuto storico, sociale, economico, antropologico del grande patriarcato di Aquileia. Tutti elementi che naturalmente hanno rappresentato e rappresentano una vera e propria identità culturale e geografica durante il Medioevo, come abbiamo potuto ascoltare, ma anche durante quel periodo che la storiografia colloca nel primo Rinascimento e su cui si è focalizzato parte del programma proposto dall'Anonima Frontolisti.
Le fonti appunto sono queste. Noi siamo partiti da questo manoscritto che si chiama l'Apografo Misceláneo Marciano, nel quale troviamo tanti compositori anonimi, come sempre, ma troviamo già dei riferimenti a quelli che sono i grandi compositori del 400 e del primo 500, che poi nel 1507 e nel 1508, in verità a partire già dal 1501, troveremo in quella che è la prima stampa musicale fondamentale dell'Occidente europeo, che è questa famosa raccolta del Petrucci. E noi siamo partiti anche da quello, già dal primo disco, diciamo da quasi 10 anni fa, a lavorare proprio su questo mondo diciamo di musica non religiosa ma appunto profana. E Marchetto Cara, Tromboncino, Serafino, insomma sono tutti nomi molto importanti del 400 italiano che chiaramente a Venezia hanno lasciato un segno anche grazie a queste grandi capacità di stampa già all'inizio del 500, che questo Petrucci, un famosissimo più che oggi potremmo dire quasi un raccoglitore umano, in verità era stato lui con una grande intuizione a raccogliere tutto il materiale dell'epoca, diciamo così, famoso, oggi diremmo famoso, per conservarlo in manoscritti, in forme di stampa, affinché tutti potessero conoscere veramente i grandi compositori dell'epoca. Siamo di fronte alla tipica, diciamo così, tradizione di un mondo che prevedeva nella musica due forme, diciamo, di strumentazione: la bassa cappella, ovvero strumenti appunto a corde, per esempio come il liuto, che era diciamo il principe di questo tipo di musica, di questo tipo di repertorio, e l'alta cappella, ovvero tromboni e bombarde, che facevano da contraltare chiaramente e che imitavano in qualche modo il suono della voce, producendo però un suono molto forte che veniva utilizzato, molto, molto pieno evidentemente, che veniva utilizzato anche molto spesso, da quello che sappiamo attraverso le cronache, anche e soprattutto per accompagnare per esempio la danza, che a Venezia era fondamentale. Abbiamo moltissime cronache che parlano, soprattutto all'inizio del 500 e alla fine del 400, di feste da danza, appunto feste da ballo, nella quale l'alta cappella suonava sempre, appunto, per cui era molto presente in questo repertorio. E poi abbiamo la polifonia, siccome i brani sono praticamente tutti quanti a quattro voci, abbiamo le quattro voci appunto che cantano in polifonia a voce reale.
La storia musicale di Venezia partendo dai suoi albori legati al patriarcato di Aquileia, quello che aveva il suo simbolo in quella meravigliosa basilica che ancora oggi si erge in tutta la sua imponente eleganza nel cuore della cittadina friulana, visibile da tutta la pianura che degrada verso il mare, partendo dai colli celebri per la loro attività vitivinicola. Un territorio nel quale ogni pietra parla di storia, storia ben antecedente a quella legata ai nostri temi e che si concentra nel contesto romano che di Aquileia, allora raggiunta dal mare, aveva fatto il porto commerciale più importante di quel versante geografico. Ma superate le glorie e poi i tramonti dell'impero romano, era stata la Chiesa a tenere alto il vessillo di Aquileia e dell'altro grande patriarcato di quelle regioni, ovvero Grado. Singolarmente Aquileia ha avuto per secoli uno stretto legame anche con le terre oggi ticinesi, in quanto i territori ecclesiastici dell'antica diocesi di Como furono sottomessi per lungo tempo all'autorità del patriarca aquileiese, scelto dai comaschi in alternativa al metropolita milanese, troppo prossimo territorialmente e quindi potenzialmente troppo presente nel controllo e nell'amministrazione della diocesi. Questo senza contare il non trascurabile aspetto della diversa ritualità tra Como e Milano. Ma questi sono aspetti che potranno essere il tema di una futura puntata di Quilisma. Ciò che conta al momento è il cogliere l'eredità musicale di questo contesto, eredità che fu ed è espressione del mondo religioso dell'epoca, contrassegnato da uno stile inconfondibile, in particolar modo nella liturgia e nella sfera religiosa del tempo.
Thank you.
Musica, dicevamo prima, che è eredità di ciò che fu espressione del mondo religioso dell'epoca, contrassegnato da uno stile inconfondibile, in particolare modo nella liturgia e nella sfera religiosa del tempo. Accanto alla devozione, la vita culturale, laico o profana, viaggia in diverse forme e regala ancora oggi una moltitudine di testimonianze legate alla capacità di conservazione di molti documenti compositivi. Attraverso le musiche eseguite da Anonima Frottolisti nel contesto del concerto di cui vi stiamo riproponendo delle parti, di fatto si è raccontato lo spaccato, diciamo così, popolareggiante, per quanto estremamente colto, del gusto musicale cortese e profano dal XV fino al XVI secolo. Tra questi anche i racconti, le maschere, i personaggi, l'amore, la vita sono stati alcuni dei temi trattati dal repertorio eseguito, risultando alla fine una sorta di fotografia dell'estetica e della ricerca tanto letterale quanto musicale dell'epoca. I manoscritti, le prime stampe musicali, i frammenti, ancora oggi presenti negli archivi e nelle biblioteche d'area veneta e friulana, accanto alle provenienze geografiche dei compositori come l'Istria, hanno caratterizzato il concerto stesso, trasformandolo in una forma di documento storico ancora oggi capace di far rivivere i fasti e le sensibilità dell'epoca. Quilisma termina qui, grazie per essere rimasti con noi in questa riproposizione della serata che l'Anonima Frottolisti ha tenuto nel contesto di Cantar di Pietre a Bellinzona, portandoci agli albori dell'esperienza musicale veneziana. A risentirci da Giovanni Conti.
tutti cantate, venite al ballo donne innamorate, venite al ballo donne innamorate. La bella entra nel ballo, entra nel ballo, venite tutte che venir volete, donne leggeggia le mani, che dolcemente d'amore. Tantarararara, tutte cantate, venite al ballo donne innamorate.